Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parliamo di un tema medico, della malattia di Parkinson. Pensate che questa malattia è stata descritta già per la prima volta nel 1817 dal medico inglese James Parkinson, da cui appunto prende il nome. Appunto, benché se ne parli già da allora, diciamo che la ricerca ha intrapreso tantissimi sforzi per chiarirne l'origine. In realtà le cause esatte del Parkinson restano tuttora sconosciute. Si ipotizza evidentemente un'interazione tra predisposizione genetica e influssi ambientali. Allora oggi vogliamo vedere sia appunto tutto sul Parkinson, vorremmo rispondere alle vostre domande. Come sapete potete scriverci, vi ricordo da subito i nostri numeri di telefono, potete mandarci i vostri messaggi allo 076 321 1113, oppure se preferite chiamare potete farlo allo 0848 03 0808. Però vogliamo parlare anche di ricerca e cosa viene fatto in generale proprio su questa malattia. Ci sono delle ricerche importanti che vengono svolte anche nella Svizzera italiana, presso l'ente ospedaliero cantonale e presso l'USI. Voglio presentarvi immediatamente i nostri ospiti di oggi, che sono la professoressa Giorgia Melli, che è medico specialista in neurologia ed è responsabile della divisione di neuroscienze dell'Istituto di Ricerca Traslazionale, che si chiama IRT, dell'USI e dell'ente ospedaliero cantonale a Bellinzona. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Poi con lei c'è anche il dottor Salvatore Galati, che è capo servizio di neurologia all'ente ospedaliero cantonale ed è anche responsabile dei disturbi del movimento e docente all'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno, ecco, dottore.
Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
Noi vogliamo parlare di ricerca, abbiamo detto, però forse prima di arrivare a quello, proprio perché si possa capire meglio quali sono gli studi e perché, partiamo proprio, dottore, dalla malattia di Parkinson. Che cos'è esattamente?
Esatto, ecco, come dire, ci confrontiamo con una malattia neurodegenerativa. Questo significa che vi è una perdita neuronale, per cui, ecco, la ricerca non si può parlare unicamente di una ricerca, ecco, ci sono tante ricerche che, come dire, coinvolgono diversi ambiti della malattia stessa, ecco, quello che può essere, come accennava lei prima, un ambito di conoscenza riguardo alle cause della malattia, una ricerca che è mirata a individuare la malattia magari anche in una fase precoce, e poi tutta una ricerca che riguarda per esempio le terapie che vengono svolte, ecco, sono degli ambiti molto molto ampi. Come dire, lei già ha fatto cenno al fatto di che fu descritta circa 200 anni fa da James Parkinson, ecco, trae appunto il nome da questo chirurgo inglese. Ecco, lui ha avuto il merito appunto di riconoscere quelli che sono i segni e i sintomi tipici della malattia, quelli che ancora oggi ricerchiamo nel nostro ufficio medico, e che ci consentono appunto ancora oggi di porre la diagnosi di malattia di Parkinson. Però abbiamo compreso nell'arco degli ultimi 20 anni che la malattia di Parkinson non è unicamente caratterizzata da sintomi motori, appunto il tremore è quello più frequente. Ricordiamo che diversi pazienti con malattia di Parkinson non hanno tremore, ma un sintomo, ecco, più preciso, più specifico, sempre nell'ambito della sintomatologia motoria, è il rallentamento motorio e anche la rigidità. Ecco, il merito appunto di James Parkinson appunto è stato quello appunto di riconoscere queste caratteristiche cliniche motorie. Ma quali sono, ecco, i sintomi non motori? Sono tutta una serie di sintomi che compaiono anche diversi anni prima dei sintomi specifici della malattia, e che oggi rivestono sempre di più un ruolo importante e cruciale nel riconoscere appunto la malattia nella fase prodromica. Per cui diciamo, c'è molta attenzione in questo aspetto qui, perché poter riconoscere la malattia in anticipo, prima che come dire, dei danni più sostanziali vengano creati nel cervello, ci sarebbe poi la possibilità, una volta che avremo in mano nel nostro armamentario un farmaco capace di bloccare la malattia, poter intervenire, quindi poter anche bloccare la malattia.
Quindi è una malattia, diciamo, che per un certo periodo si sviluppa, non dico latente, ma nasconde, ecco, la propria sintomatologia.
Anche, sì, latente, un po', come dire, serpeggia un problema neurodegenerativo che coinvolge dei sistemi cerebrali che non sono strettamente legati alle funzioni motorie, per cui ancora non si sono sviluppati quei sintomi motori che ci consentono ancora oggi, nel 2026, a porre la diagnosi della sindrome parkinsoniana e quindi anche della malattia di Parkinson.
Quanto più o meno prima comincia a svilupparsi?
Ecco, questo qui è un ambito veramente molto molto interessante e possiamo dire che nelle ultime decadi abbiamo compreso che è una malattia che va avanti per anche diversi anni. Ci sono alcune evidenze scientifiche che mostrano come la malattia cominci a dare i segni della sua presenza anche a 20 anni prima dei sintomi motori. E questo argomento è molto interessante perché colpisce prevalentemente l'ambito del sonno. Il sonno che riveste un ruolo cruciale e ne parleremo anche nella nostra giornata Parkinson, ecco, appunto nella ricerca che stiamo conducendo al neurocentro.
Sì, perché lo possiamo anticipare, poi lo ricorderemo ancora in chiusura della nostra trasmissione, proprio venerdì 10 aprile cade la giornata mondiale del Parkinson, a livello mondiale viene festeggiata questa giornata, e quindi l'ente ospedaliero cantonale sabato 11 aprile organizza una conferenza pubblica, ci saranno diversi relatori, diverse tematiche e ci saranno anche delle attività creative dedicate proprio alle persone con Parkinson.
Esatto, quindi sabato 11 aprile è la data di nascita di James Parkinson, per cui a livello mondiale già penso dal 97 ricorre appunto questa celebrazione appunto della malattia di Parkinson, ed è un modo appunto per coinvolgere la popolazione su questa tematica molto importante. È una malattia che è cronica, che diciamo offre anche, grazie alle terapie che abbiamo oggi, come dire, una ottima qualità di vita dei pazienti e una lunga aspettativa di vita. Quindi ci confrontiamo quotidianamente con delle persone che hanno questo problema, ed è giusto parlarne e sensibilizzare la popolazione, ed è il motivo per cui organizziamo già da 3 anni questa giornata Parkinson. Giusto, mi piacerebbe aggiungere il fatto che come modalità di organizzazione della giornata offriamo sempre una breve conferenza dove si affrontano delle tematiche e successivamente dedichiamo degli atelier, degli spazi prevalentemente per svolgere delle attività fisiche o attività recreative con i pazienti.
Ecco, poi alla fine della trasmissione magari ne parleremo ancora, visto che non tutti gli ascoltatori possono sempre rimanere un'ora con noi. Dicevamo, malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa, cronica, progressiva, e le caratteristiche principali sono comunque che sviluppano dei problemi alla motilità del corpo.
Esatto, appunto, come accennavo prima, ecco, la bradicinesia, il termine tecnico per esprimere il rallentamento motorio, è il sintomo cardine che nelle nostre attività, nella nostra pratica clinica, ricerchiamo nei pazienti per poter individuare appunto i segni motori della malattia, ma anche naturalmente una perdita della mimica facciale, delle alterazioni posturali, una tendenza a essere leggermente più piegati in avanti, una riduzione delle sincinesie, ovvero quei movimenti che accompagnano il movimento principale, come per esempio una riduzione del pendolarismo delle braccia quando camminiamo, possono essere già dei segni tipici del quadro parkinsoniano. E poi naturalmente, ecco, il tremore, che ripeto non è presente in tutti i pazienti con malattia di Parkinson, e poi un tremore non è sempre espressione di una malattia neurodegenerativa come la malattia di Parkinson, è un sintomo che richiama quasi immediatamente l'attenzione del paziente o del familiare, che si rivolge poi al medico curante, eventualmente anche al neurologo.
Io ho guardato un po' i dati, in Svizzera più di 15.000 persone soffrono del morbo di Parkinson e ogni anno vengono diagnosticate più o meno dalle 1.000 alle 1.500 persone in più. Possiamo dire che la maggior parte di loro comunque ha un'età abbastanza avanzata, compresa tra i 50 e i 60 anni e
no,
oltre.
Probabilmente siamo un po' oltre. Naturalmente con la percezione poi dell'età avanzata diventa sempre molto individuale. Ecco, oggi parlare di un 65enne sembra parlare di una persona relativamente giovane. Comunque ecco, il picco, come dire, questa curva di prevalenza nella società è nettamente più ripida sopra i 65 anni, quindi è una patologia che riguarda delle persone superiori a quest'età qui, superiore a quest'età. Però ecco, sappiamo e ci confrontiamo anche nel nostro ambulatorio con pazienti più giovani. Ci capita di confrontarci con cinquantenni, ma anche quarantenni. Ecco, qualcosa che naturalmente in una curva gaussiana, ecco, di normalità di una popolazione può accadere, ecco. Però naturalmente si parla di casi, ecco, meno frequenti che poi definiscono quella che è una malattia precoce o addirittura giovanile.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, quindi è probabile che i figli di due genitori con Parkinson possano ammalarsi? C'è una qualche analisi che si può già fare preventivamente? Per esempio, noi figli in questo momento abbiamo 57 e 55 anni. Esiste appunto un test. Proprio ieri ho sentito una trasmissione che parlava di un test su un tessuto, però appunto chiede: è possibile farlo già al giorno d'oggi questo test?
Giusto, piccola, è un argomento estremamente interessante. Giusto, vorrei chiarire questo aspetto qui. C'è la malattia di Parkinson idiopatica, che è la stragrande maggioranza. Ci sono dei parkinsonismi genetici, quindi una malattia di Parkinson genetica che si trasmette come il colore degli occhi o il colore dei capelli in maniera mendeliana. E questo qui, fortunatamente, queste forme qui sono estremamente meno frequenti, quindi ecco, però quello che sappiamo è che un soggetto con un parente con malattia di Parkinson ha un rischio leggermente superiore di sviluppare, ecco, la malattia di Parkinson, però parliamo di un rischio molto basso, però è qualcosa che si può verificare. Oggi conosciamo 7 geni che sono responsabili di questa malattia di Parkinson genetica, quindi con una trasmissione mendeliana. C'è anche un ottavo gene che in qualche modo rappresenta un forte rischio per poter avere una malattia di Parkinson familiare, con una probabilità di sviluppare comunque relativamente bassa. Naturalmente, ecco, quindi se c'è una familiarità importante, ecco, che rappresenta, come dire, che suggerisce una causa soggiacente genetica, a quel punto sì, abbiamo dei pannelli genetici che possiamo consigliare. È importante sottolineare che comunque sono malattie che si presentano relativamente in età precoce, ecco, probabilmente sotto i 50 anni. In questi casi abbiamo dei pannelli genetici e la possibilità di andare a individuare nell'ambito appunto della famiglia l'alterazione genetica soggiacente.
Uh-huh. E la nostra ascoltatrice ci parlava di un test. Questo fa parte della ricerca o è già una cosa effettiva?
Esatto, ecco, il processo genetico è legato all'accumulo di una proteina che si aggrega in modo patologico all'interno delle varie aree cerebrali e che grazie a questa ricerca che stiamo conducendo in Ticino, però lascio la parola a questo punto a Giorgio Melli, è possibile in qualche modo andare a esplorare.
Sì, esatto. Diciamo, quello di cui ci occupiamo noi è quello di andare a vedere nella pelle se ci sono dei segni della malattia che sta avvenendo a livello cerebrale, proprio perché ci sono delle proteine che sono condivise, che sono presenti anche nei nervi della cute. Magari non ci pensiamo, la cute è molto molto innervata, quindi c'è tessuto nervoso che può dare delle informazioni preziose riguardo a quello che sta succedendo a livello del sistema nervoso cerebrale. Parliamo quindi di marcatori biologici di malattia che si possono anticipare lo sviluppo completo di quei sintomi motori di cui il dottor Galati parlava prima e che quindi possono aiutare nella diagnosi precoce. Gli studi sono molti di diversi laboratori, quindi non solo il nostro, anche proprio a livello internazionale, che vanno in questa direzione. Adesso vengono utilizzati soprattutto a livello di ricerca, però si ipotizza che in un futuro molto vicino il medico, il neurologo che si occupa di malattie di Parkinson chiederà questo esame proprio come supporto alla diagnosi insieme ad altri esami e naturalmente sempre insieme ai sintomi che il paziente presenta.
Ecco, ha parlato di marcatori biologici, parliamo anche dal presupposto che magari tra il nostro pubblico c'è chi non sa di che cosa stiamo parlando. Si parla sempre più spesso di questi biomarker quando sì. Si fanno delle ricerche nell'ambito delle malattie. Che cosa sono esattamente?
E diciamo, andiamo a cercare di misurare, come dicevo prima, certe proteine che sono ammalate. Quindi è un'ancora biologica, non so come dire, non è più solamente il sintomo clinico, che naturalmente il bravo medico riesce a riconoscere, ma supporta nella diagnosi clinica con anche una conferma non solo qualitativa ma anche quantitativa. Questo è importante perché naturalmente permetterà questo magari di seguire lo sviluppo della malattia nel tempo, di vedere se per esempio un determinato farmaco funziona. Quindi è giusto appunto per arricchire quello che è l'armamentario diagnostico a disposizione del medico. E poi soprattutto, esatto, proprio per quello che dicevamo prima, del fatto che la malattia inizia anche 10-15 anni prima dello sviluppo dei sintomi motori, una volta che sarà disponibile un farmaco, che adesso al momento non abbiamo, ce ne sono diversi in fase di studio, però quando ci sarà un farmaco efficace, è chiaro che poter anticipare il trattamento a prima che sia avvenuto il danno, naturalmente farà la differenza.
Certo. Beh, come dicevo prima, professoressa, lei è proprio la responsabile della divisione di neuroscienze dell'istituto di ricerca. Quindi poi nella presentazione di settimana prossima parlerà anche di questi studi che state facendo proprio a livello della pelle. Facciamo prima un'introduzione dicendo che tipo di ricerca viene fatta normalmente qua nella Svizzera italiana.
Sì, allora nell'istituto, appunto, che come ricordava lei nasce dall'unione dell'Università della Svizzera Italiana e dell'EOC, si cerca di fare una ricerca traslazionale, quindi il più possibile vicino ai pazienti e alla malattia. E quindi la ricerca che facciamo noi parte proprio dallo studio dei dati clinici dei pazienti, oltre che la raccolta di materiale biologico che noi studiamo, quindi il sangue e la pelle, come dicevo prima. E quindi poi in laboratorio, con delle tecniche sofisticate, cerchiamo proprio di andare ad analizzare che cosa sta succedendo nell'organismo e avere delle informazioni che ci aiutano nel capire anche quali possono essere i meccanismi che causano la malattia e quindi poter anche avere delle idee per sviluppare dei possibili farmaci, però appunto partendo dal malato, quindi non è la ricerca sugli animali, sui topolini come magari uno si può immaginare, ma è proprio partendo dal materiale biologico del paziente.
Ecco, voi avete proprio delle persone qui nella Svizzera italiana che si sono dette disponibili.
Assolutamente sì, è uno studio che parte ormai 12 anni fa, nel 2015 abbiamo incominciato e sono proprio uno studio che nasce grazie alla generosità e la disponibilità dei malati, dei pazienti con malattia di Parkinson del Ticino che si sono offerti e che partecipano a questo nostro studio, che tra l'altro è piuttosto lungo perché noi vediamo i pazienti all'inizio, poi vengono richiamati dopo un anno e dopo 2 anni in cui ripetiamo appunto le varie scale cliniche e riprendiamo un pezzetto di pelle, riprendiamo un pochino di sangue che mettiamo nella banca biologica, e quindi questo è preziosissimo perché possiamo avere proprio, poter studiare il, diciamo, l'andamento della malattia nel tempo. Ed è un po' una cosa unica, se mi posso permettere di dire, in Svizzera, perché diciamo questo tipo di studio con anche la banca biologica l'abbiamo noi qui in Ticino.
Ecco, sicuramente qualcuno si starà chiedendo come mai tutta questa attenzione alla pelle.
Esatto, come dicevo prima, perché la pelle è molto molto innervata, è tessuto nervoso periferico che comunque ha delle somiglianze col tessuto nervoso cerebrale, e in particolare l'alfa-sinucleina, che è la proteina che sappiamo che crea problemi a livello cerebrale, come la proteina tau, che invece sappiamo si accumula nella malattia di Alzheimer, è riconoscibile ed è misurabile nei nervi della pelle. E quindi...
sì, veramente,
da questo parte un po' la nostra ricerca.
Veramente impressionante.
Molto, molto interessante, anche perché mi riallaccio naturalmente a quello che sta dicendo Giorgia Melli. Ci sono questi aspetti che ci aiutano nella ricerca e sono molto promettenti. Ecco, però è una malattia che ha molteplici aspetti. E anche l'alterazione, per esempio, della pelle, ecco, si possono anche osservare nei pazienti. Per esempio, alcuni pazienti hanno una sudorazione leggermente diversa rispetto a un soggetto che non ha questo tipo di patologia, o per esempio sono più esposti, per esempio, a delle dermatiti rispetto a quelli che non hanno questo tipo di patologia. Perché, ecco, siamo in qualche modo orientati a immaginare la malattia come una malattia che coinvolge unicamente la motricità, ma di fatto non è così. Ci sono tanti aspetti come la vista, come per esempio il sonno, altri aspetti della vita quotidiana che influenzano in qualche modo, sono influenzati dalla malattia.
Beh, io ve l'avevo detto prima del nostro incontro, ho letto anche delle informazioni secondo le quali in un istituto di ricerca in Gran Bretagna, dove stanno anche lì sviluppando delle ricerche sulla pelle, sono riusciti addirittura ad addestrare due cani che odorando i pazienti riescono a riconoscere quelli che sono malati di Parkinson. Adesso chiaramente questa è una cosa estrema, non è che bisogna immaginare che un domani ci saranno i cani che detectano la malattia, però forse si potrebbe arrivare a creare dei test, qualche cosa che a livello cutaneo possano arrivare a dei risultati.
Sì, sì, è molto interessante quello che dice, ed è collegato infatti, perché nella pelle ci sono le ghiandole sudoripare e le ghiandole sebacee, che sono innervate appunto dal tessuto nervoso, che a un certo punto, proprio per quella proteina che dicevamo prima che si accumula nel cervello, si accumula anche in questi nervi, e quindi queste ghiandole, che non sono sotto il controllo nervoso nostro appunto diciamo volontario, però incominciano quindi a funzionare meno bene e quindi probabilmente a rilasciare degli odori che possono essere riconosciuti e quindi anche aiutare nella diagnosi. Sì.
Ci ascoltiamo un brano musicale e poi rispondiamo alle domande dei nostri ascoltatori che stanno arrivando. La sindrome di Parkinson è una delle malattie neurovegetative più frequenti nel mondo. Ci sono circa 100 milioni di parkinsoniani, vengono definiti proprio con questo nome. Allora, per parlarne oggi abbiamo invitato il dottor Salvatore Galati, che è capo servizio di neurologia all'ente ospedaliero cantonale, e la professoressa Giorgia Melli, che è medico specialista in neurologia. Dottore, non abbiamo ancora parlato di come poi viene diagnosticata la malattia.
Esatto, ecco, come dire, nel mondo ci sono, ecco, tanti pazienti con malattia di Parkinson, si contano circa 10 milioni di pazienti con malattia di Parkinson, che è una malattia neurodegenerativa. La diagnosi ancora oggi nel 2026 è una diagnosi clinica, quindi si basa appunto sul riconoscimento dei sintomi motori della malattia, che sono quelli più specifici, e poi si basa anche sul decorso della malattia e su come risponde la malattia a determinati farmaci sintomatici. E poi questo qui ecco, è molto importante perché è parte del nostro, della nostra attività lavorativa, è saper riconoscere eventuali segni atipici della malattia. Perché? Perché ci sono determinate condizioni che possono mimare ecco, una malattia di Parkinson, possono somigliare a una malattia di Parkinson unicamente perché condividono alcuni aspetti motori della malattia, ma che di fatto non sono appunto una malattia di Parkinson, quelli che definiamo come parkinsonismi atipici. E in questo senso la ricerca svolge sempre di più un ruolo importante nel sapere individuare alcuni aspetti clinici ma anche di biomarcatori che sono in grado di distinguere la malattia di Parkinson dai parkinsonismi atipici.
Sì, esatto, come dicevo prima era, diciamo, sono basati sul fatto di poter trovare, analizzare, quantificare la proteina alfa-sinucleina nei liquidi biologici e in particolare ci sono appunto due tipi di biomarcatori che adesso stanno dando risultati molto positivi e che possono aiutare nella diagnosi, che sono l'alfa-sinucleina misurata nel liquido cefalorachidiano, che è appunto il liquido che avvolge, diciamo, il cervello, che si può analizzare, e l'altro è l'identificazione della proteina nella pelle perché c'è tessuto nervoso. Diciamo in questi casi quindi è possibile fare il test e andare a confermare la presenza o meno della proteina. Questo naturalmente, come dicevo prima, deve essere di aiuto, quindi di completamento con altri test diagnostici come per esempio l'imaging cerebrale, anche quindi non solo la risonanza ma il DAT scan, che permette di andare a vedere la neurodegenerazione a livello dei nuclei della base, però appunto allo stato attuale perlomeno sono dei test che diventano positivi nelle fasi più avanzate di malattia, mentre la ricerca della proteina alfa-sinucleina nei liquidi biologici avrebbe una finestra di utilità anche proprio nelle fasi precoci.
Veniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive: ma nella malattia di Parkinson, dove ci sono sintomi come insonnia, ansia, sono molto frequenti, ci chiede l'ascoltatore, un consumo eccessivo di caffeina può peggiorare alcuni disturbi?
Ok, questo è molto interessante perché sì, senz'altro ci sono anche degli aspetti un po' psichici della malattia. Parlavo appunto di questa sfera non motoria della malattia, tra cui c'è anche l'ansia, la depressione, la frammentazione del sonno. Paradossalmente però la caffeina sembra svolgere un ruolo in qualche modo protettivo sulla malattia. Quindi ci aiuta anche a combattere alcuni sintomi non motori della malattia come l'eccessiva sonnolenza diurna e la stanchezza. Quindi naturalmente non bisogna eccedere, ma nella nostra pratica clinica consigliamo di assumere una quantità piccola o moderata di caffè.
Ci sono diverse domande che riguardano l'alimentazione, no? Quindi c'è un influsso tra alimentazione e Parkinson. Ci chiedono per esempio se si può mangiare le uova.
Questo qui è un altro aspetto molto importante perché è molto pratico. Ci sono alcuni farmaci che utilizziamo nella cura dei sintomi della malattia di Parkinson che in qualche modo competono con le proteine nel momento in cui devono essere assorbiti, per cui quello che consigliamo è di assumere questi farmaci lontano dai pasti e in particolar modo dalle proteine, per cui c'è questa relazione appunto tra proteine come quelle contenute nelle uova e possibilità che la levodopa, che è il farmaco più efficace che abbiamo nel nostro armamentario, possa essere assorbita meno proprio a causa della presenza delle proteine. Però non diciamo assolutamente di ridurre il consumo di proteine, diciamo semplicemente di allontanarle il più possibile dall'assunzione della levodopa. E poi c'è tutto un capitolo che è diventato sempre più importante che nella ricerca clinica che mette una relazione tra dieta e Parkinson, che è appunto il microbioma.
Assolutamente sì. Il microbioma, quindi parliamo, diciamo, della flora batterica intestinale. Sappiamo che sono tantissimi i batteri che ospitiamo nel nostro intestino e in qualche modo possono modulare l'inizio della malattia. Innanzitutto ci sono degli studi di base che fanno vedere come inizio, proprio, diciamo, come punto di ingresso di questi di questa alterazione dell'alfa-sinucleina proprio a livello intestinale, con poi una trasmissione retrograda attraverso il sistema nervoso al cervello. E quindi, diciamo, organo importante e collegato alla malattia di Parkinson, ma proprio anche, dicevo, per la flora batterica, perché questi batteri potrebbero in qualche modo modulare, influenzare le nostre difese immunitarie, così come il livello di infiammazione a livello anche, diciamo, generale. E oggi sappiamo che proprio l'infiammazione in fase precoce potrebbe essere, diciamo, l'inizio poi di quello che è la neurodegenerazione che avviene a livello cerebrale. Quindi è molto interessante l'aspetto dell'alimentazione.
Ci sono pochi studi, ma alcuni di questi evidenziano l'importanza della dieta mediterranea, ecco, sia nella prevenzione del rischio, appunto, di contrarre la malattia, ma anche in qualche modo di rallentarne il suo decorso. Quindi una dieta mediterranea, naturalmente sono degli studi molto complessi da poter seguire, perché c'è molta variabilità, è difficile anche seguire i pazienti nel regime dietetico, ma questo, ecco, sembra essere qualcosa di utile nella malattia.
Sempre a proposito dell'alimentazione, qualcuno ci scrive: io ho letto che circa 30 grammi di cioccolato fondente al giorno sembrano utili nel migliorare la funzionalità del cervello e nel proteggerlo da malattie neurodegenerative come la malattia di Parkinson o addirittura l'Alzheimer. Che cosa ne pensano gli esperti?
Penso che non ci sono dei dati chiari e conclusivi al riguardo. Penso che una dieta varia e con moderazione può essere senz'altro utile anche introdurre una quantità di cioccolato nella dieta, che ha anche un influsso positivo in alcuni aspetti un po' di deflessione del tono dell'umore che possono essere riconosciuti nella malattia.
Un altro ascoltatore ci chiede: mio padre soffre di dolori, crampi muscolari. Che cosa sono questi dolori alle gambe quando c'è il morbo di Parkinson?
Come accennavamo prima, è una malattia che riguarda soprattutto l'anziano, quindi la comorbidità è molto frequente. Ecco, sfido chiunque a non avere dolori sopra i 65 anni. Ecco, quindi c'è naturalmente un corteo di sintomi che non può essere ricondotto direttamente alla malattia. Però quello che sappiamo è che ci sono dei sintomi non motori della malattia che riguardano anche la sfera algica e conosciamo bene, per esempio, quelle che si chiamano tecnicamente distonie dolorose da fine dose, che sono nettamente correlate alla malattia e alla fluttuazione che i farmaci possono dare nel compensare la malattia stessa.
Quindi comunque camminare fa bene?
Senz'altro, ecco, quello che promuoviamo sempre anche nelle nostre giornate, quello che facciamo costantemente, quello che diciamo sempre nella nostra pratica clinica, che è una malattia che non si cura soltanto con i farmaci, ma che si cura anche con l'attività fisica. Fare un'attività fisica regolare è importantissimo, fare un'attività complementare è questo anche molto importante, ma dedicare anche del tempo in determinate circostanze alla fisioterapia, all'ergoterapia è parte integrante della presa a carico dei pazienti con malattie di Parkinson.
Abbiamo un'ascoltatrice che ci sta chiamando con il telefono. Pronto, signora?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, io volevo dire che proprio ieri sera su un canale televisivo germanico, dove tutti i mercoledì parlano di salute e di queste questioni, parlavano proprio della malattia di Parkinson e diceva che lì in Germania, anche se sono all'inizio, fanno delle operazioni particolari, inseriscono degli elettrodi nel cervello e con dei buonissimi successi. Hanno citato tre casi: un uomo col morbo di Parkinson che poi non aveva più nessun disturbo, un altro paziente che soffriva di epilessia grave, anche lui è migliorato tantissimo, e addirittura una signora con depressione grave, anche lei adesso ha tutta un'altra qualità di vita. Volevo sapere se siete al corrente di questo, se si fa anche in Svizzera questo tipo di operazioni. Ascolto per radio.
Grazie mille per la domanda, buona giornata.
Cara signora, grazie mille per la sua domanda. È, come dire, un argomento molto, molto interessante. E, come dire, sono delle terapie che offriamo ai pazienti svizzeri da svariati anni. Diciamo, parliamo della fine degli anni 90. E sono delle terapie, come dire, destinate prevalentemente alle forme avanzate di malattia, quando ci sono delle fluttuazioni motorie che difficilmente si riesce a compensare con i farmaci standard orali, per cui offriamo questo tipo di intervento chirurgico. È offerto a una popolazione, a un quadro clinico ristretto di pazienti, ecco, un paziente che deve rispondere a determinati criteri clinici, e devo dire che in Ticino abbiamo circa una cinquantina di pazienti che hanno questi device, questi dispositivi con degli elettrodi che rilasciano un campo elettrico all'interno di determinate strutture cerebrali, che sono in grado di mascherare e compensare bene i sintomi della malattia di Parkinson. Quindi è qualcosa che conosciamo molto bene e che offriamo ai nostri pazienti della Svizzera italiana.
Ecco, a livello di terapia invece si parla tanto di terapia accompagnatoria, no? Per cercare di garantire, diciamo, e accompagnare il paziente nella riabilitazione per migliorare possibilmente quelle che sono le sue capacità e le sue limitazioni.
Ecco, chiarissimo, come accennavo prima, una terapia che non riguarda soltanto l'utilizzo di farmaci, o per esempio come quello che accennavo prima, la deep brain stimulation, la stimolazione cerebrale profonda con questi elettrocateteri, ma anche una terapia fisica che riguarda la fisioterapia. Ci sono dei protocolli standard che utilizziamo per i nostri pazienti con malattie di Parkinson e che offrono benefici in quegli aspetti, soprattutto dove la terapia farmacologica standard non può offrire dei chiari vantaggi, per esempio sugli aspetti più posturali, sull'equilibrio. Sono tutti aspetti che la fisioterapia riesce a potenziare, e quindi si riesce a procrastinare quella fase di malattia che espone per esempio a rischio di cadute. O per esempio ci sono anche altre terapie come l'ergoterapia, mirata più sugli aspetti cognitivi, che in qualche modo aiuta il paziente ad ammortizzare meglio quelli che sono gli effetti della malattia sugli aspetti cognitivi della malattia. Mm-hmm. Ricordiamo che la malattia ha un decorso fortunatamente molto lungo, nel senso che c'è un lungo periodo in cui il paziente è ben compensato. La terapia attuale, quella che abbiamo nel nostro armamentario farmacologico, è in grado di compensare molto bene per svariati anni. Ma naturalmente poi ci si espone a questi effetti della malattia severa, per cui dobbiamo cercare di allontanare il più possibile, facendo, ecco, un'attività fisica, fisioterapica, ergoterapica mirata per questo.
Vengono però consigliate a volte anche delle terapie complementari, tipo ballare, ascoltare musica, praticare yoga, prendersi cura di se stessi.
Assolutamente, quella è una cosa che dovremmo fare tutti, a prescindere naturalmente dalla malattia, ma diventa ancora più importante nella malattia di Parkinson, perché aiuta vari aspetti della malattia: l'aspetto motorio, punto che abbiamo già detto più volte, ma anche quello psichico, con coinvolgimento, lo stare insieme, una partecipazione, l'abbiamo detto anche svariate volte, anche con attività per esempio musicali, che in qualche modo supporta la psiche, il comportamento, ecco, di soggetti che potrebbero avere una certa fragilità sul piano psichico.
Un'ascoltatrice ci chiede se una persona che soffre da anni di emicrania può essere soggetta al Parkinson.
Ecco, non c'è una chiara relazione o associazione tra le due condizioni. Bisogna dire però che a volte capita che alcuni pazienti con malattia di Parkinson, tra i vari sintomi algici, dolorosi della malattia, possono sviluppare un quadro cefalalgico, quindi un dolore al capo, che può ricordare un'emicrania. Ecco, però non c'è una relazione stretta tra emicrania e malattia di Parkinson.
Invece un ascoltatore ci scrive: io da circa un anno convivo con il Parkinson e soffro quotidianamente di un alto rischio di caduta. Mi è già capitato di cadere parecchie volte in casa e mi chiedevo che cosa potrei fare.
Naturalmente non posso entrare nel dettaglio del spettatore, perché naturalmente non l'ho visitato, non conosco nei dettagli la patologia. Possiamo dire che nella malattia di Parkinson il rischio di caduta è qualcosa che riguarda la malattia avanzata. Sicuramente è difficile che accada prima dei 10-15 anni di malattia. Quello che dicevo prima, appunto, la prevenzione delle cadute significa potenziare quei meccanismi di compenso che riducono il rischio di caduta, che bisogna potenziare prima che insorgono appunto queste problematiche. Ecco, quindi per cui invitiamo spesso i pazienti a seguire delle sedute fisioterapiche destinate proprio all'equilibrio e alla postura.
Sì, volevo aggiungere che in, diciamo, in fase iniziale di malattia di Parkinson ci possono essere anche dei problemi di pressione bassa, e a volte la pressione bassa può poi condurre magari a dei sintomi tipo l'ipotimia o comunque anche cadute a terra, quindi magari si consiglia appunto all'ascoltatore di verificare con il proprio medico curante anche la pressione arteriosa.
Ecco, invece un'altra persona ci scrive: ho ricevuto la diagnosi di Parkinson 15 anni fa. Da alcuni mesi, appena mi siedo o mi sdraio, sento spesso una specie di ronzio o di formicolio nelle braccia, nelle gambe, a volte anche in tutto il corpo. È insopportabile, non riesco più a riposare. Che cosa sta succedendo? Cosa impedisce il riposo di cui invece ho tanto bisogno?
Ecco, naturalmente qui si apre un capitolo sempre molto, molto vasto. Naturalmente non posso entrare nel dettaglio, però, come dire, si aprono nella mia mente diverse ipotesi. Ci sono dei sintomi sensitivi che affliggono il paziente con malattia di Parkinson, che possono presentarsi quando, nel momento in cui finisce un po' l'effetto dei farmaci antiparkinsoniani, che possono essere anche delle parestesie, o per esempio ci possono essere delle parestesie formicolanti, ovvero appunto questi formicoli, ovvero ci possono essere anche delle condizioni che possono mimare questo. Per esempio, la sindrome delle gambe senza riposo è una condizione che spesso si associa in un 20% dei pazienti con malattia di Parkinson, che può dare dei sintomi fastidiosi nel momento in cui ci si mette a letto a dormire, che danno una sorta di irrequietezza, a volte anche di formicoli fastidiosi, per cui il paziente deve alzarsi e deve camminare.
Invece un'altra persona ci dice che si occupa del padre anziano e che quando mangia il cibo gli va spesso di traverso. Per lui rappresenta un problema grave e dice: noi stiamo attenti a tutti, che cosa possiamo fare.
Chiaro, quando ci confrontiamo con i pazienti con malattie di Parkinson facciamo tutta una serie di domande. Ecco, tra queste domande c'è anche la disfagia, ovvero le difficoltà nel deglutire. C'è sempre un approccio multidisciplinare al paziente con malattia di Parkinson, e noi ci avvaliamo dell'aiuto dei logopedisti e dei colleghi otorino che vanno a esplorare, ecco, queste funzioni, e capiscono quanto è il rischio di disfagia in questi pazienti, e che appunto possono avere queste problematiche, che vanno attenzionate perché non sono irrilevanti. Ci sono delle misure che possono essere degli esercizi, ci possono essere delle misure dietetiche, di preparazione dei cibi adeguati per il paziente, l'utilizzo per esempio di addensanti che proponiamo ai pazienti che hanno questa tipologia di disturbo.
Ecco, vediamo che ci sono tante persone tra i nostri ascoltatori che stanno assistendo, magari i genitori anziani. Qualcuno ci dice che quando il padre svolge determinate mansioni o determinati lavori trema, mentre invece quando sta fermo questo tremolio, questo tremore non c'è, e chiede come mai.
Okay. Ma di fatto questo qui va un po' all'opposto di quello che normalmente accade nel paziente con Parkinson che ha un tremore, nel senso che solitamente il tremore compare nel momento in cui non c'è quel segmento corporeo, la mano solitamente non è coinvolta attivamente in un movimento, però quindi questo qui si chiama tremore a riposo, nel senso che affiora nel momento in cui la mano non sta facendo un'azione. Questo è tipico della malattia di Parkinson. Però pazienti con malattia di Parkinson possono avere anche un tremore d'azione, cioè nel momento in cui quella parte del corpo fa un determinato movimento, quindi si può anche verificare. Sono delle cose molto, molto importanti e molto specialistiche che richiedono un'osservazione clinica da parte del neurologo, e ci sono dei farmaci che possono essere utili nel compensare questi aspetti.
Noi all'inizio della trasmissione abbiamo detto che proprio sabato prossimo, l'11 aprile, viene organizzata nell'ambito della Giornata Mondiale del Parkinson una conferenza pubblica, ma anche delle attività proprio ricreative dedicate alle persone con il Parkinson. Quindi possono venire tutti gli interessati, familiari, parenti, i malati stessi. C'è una nostra ascoltatrice, Angela, che ci ha proprio scritto: desidero sapere per favore se la conferenza è aperta a tutti e se è senza prenotazione.
È aperta a tutti, è gratuita, però bisogna iscriversi. È importante che dedicheremo, come abbiamo appena detto, una parte a una conferenza per sensibilizzare, per dire intanto che facciamo attività di ricerca in Svizzera italiana. Ci sono tanti focus di ricerca sulla malattia di Parkinson. E poi promuoviamo anche la partecipazione dei pazienti alla ricerca, perché è importante, vogliamo coinvolgere i pazienti anche nella tipologia di ricerca, mirata anche a delle esigenze che a volte al clinico possono anche sfuggire. E poi c'è la parte, appunto, come dicevamo all'inizio, di atelier o di attività che riguardano per esempio una passeggiata di Nordic Walking all'esterno, sperando che il tempo lo consenta, o eventualmente delle attività indoor, o ancora il tango, o ancora una fisioterapia dedicata ai pazienti con un sottofondo musicale, ecco, per promuovere l'utilizzo di brani musicali che possono essere di aiuto e di facilitazione al movimento.
Quindi i pazienti possono proprio venire, iscriversi e partecipare a questi momenti per provare una volta determinate attività, capire se magari per loro sono benefiche.
Assolutamente sì, è una cosa che trovate su internet, sul sito dell'ente ospedaliero cantonale, la modalità di iscrizione e eventualmente anche la partecipazione sia dei pazienti che dei caregiver o degli familiari che vogliono partecipare a questa attività.
La giornata sarà all'Università della Svizzera Italiana, proprio nella sede di Via Buffi. Lei avrà un momento, una presentazione, parlerà proprio dei disturbi motori correlati al sonno.
Esatto, ecco, come dire, c'è un argomento della malattia che mi ha sempre interessato, che è appunto quella delle discinesie levodopindotte, cioè sono dei movimenti involontari che qualificano un po' la malattia avanzata, nel senso che il paziente paradossalmente, invece di fare meno movimenti, il rallentamento motorio, ha dei movimenti eccessivi. Quello che abbiamo visto in questi anni è che sembra esserci un legame tra disturbi del sonno e la comparsa di questi movimenti involontari. Il sonno non è qualcosa di passivo, è un'attività attiva che il nostro cervello svolge durante la notte, che tende a riequilibrare quella che si chiama plasticità cerebrale. E quello che pensiamo, ma dobbiamo naturalmente ancora studiare e approfondire l'argomento, quello che pensiamo è che una disfunzione di questi meccanismi notturni possa essere la causa dello sviluppo di questi movimenti involontari.
Dottoressa, invece lei parlerà del legame tra cute e cervello, come già un po' anticipato anche durante questa trasmissione.
Sì, esatto, sarà veramente, sono contenta di poter presentare al pubblico quello che facciamo, i motivi, le ragioni che ci hanno portato a fare questa ricerca e anche i risultati, così da condividere insieme ai pazienti o a chi vuole essere presente.
Sicuramente una giornata molto importante, per cui noi vi invitiamo davvero a partecipare. Come detto, basta iscriversi, l'appuntamento è completamente gratuito e pensato per voi. C'è ancora una domandina finale, ci dicono: avete parlato di cadute, ma esiste una sorta di, tra virgolette, allenamento anticaduta?
Sì, l'abbiamo in qualche modo già accennato, c'è una fisioterapia dedicata a potenziare questi meccanismi dell'equilibrio. Ecco, ci accorgiamo di quanto è complicato camminare nel momento in cui c'è una disfunzione cerebrale, per esempio lo vediamo anche nel bambino nel momento in cui cresce. Ecco, camminare e tenere la postura e l'equilibrio è estremamente complicato. Ed è un aspetto di fragilità nel paziente con malattia di Parkinson di cui dobbiamo prenderci cura sin dall'inizio, prima che compaiano questi sintomi, per cui invitiamo sempre i pazienti a svolgere attività fisica, delle attività fisioterapiche dedicate ci sono alla cura di questo sintomo.
Grazie mille, dottor Salvatore Galati, grazie professoressa Giorgia Melli per tutte le risposte interessantissime che avete dato ai nostri ascoltatori. Io vi auguro di trascorrere un piacevole pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.
Grazie.